Altre considerazioni le trovate naturalmente nel testo della dispensa. Mi sposto su un'altra chiave di lettura molto importante, la categoria della ricerca di senso. Cosa vuol dire? Vuol dire che ciascuno di noi, basta che ci pensiamo un po', ci arriviamo da soli anche senza aver letto Viktor Frankl, iniziatore di questo filone di pensiero, la logoterapia. Se ci pensiamo, dicevo, ci accorgiamo che la nostra vita è una permanente ricerca di senso, cioè ricerca di significatività, relazioni significative, quelle con i genitori, con i fratelli, sorelle, con gli amici, con i compagni di studio, la significatività delle proprie scelte, la significatività di tutte le esperienze che facciamo. Chi ha scoperto, diciamo così, l'importanza del tema del senso e dall'altra parte del vuoto esistenziale è questo Viktor Frankl, uno psichiatra ebreo, che ha avuto questa intuizione. A proposito, lui è stato nei campi di sterminio, si è salvato insieme con lui altre persone. Lui si è chiesto come è stato possibile che alcune persone riuscissero a uscire vive, magari in condizioni di salute pessime, ma sono uscite vive da quelle esperienze tragiche. Come sono state capaci di trovare dei frammenti di senso all'interno di un campo di sterminio? A quali appigli si sono afferrati per non morire? Lavorando su questo con dei gruppi di sopravvissuti alla Shoah dopo la Seconda Guerra Mondiale, egli ha individuato nella volontà di significato un nuovo modello teorico motivazionale, qualcosa che motiva la nostra vita, la volontà di senso, e afferma che la ricerca di senso è uno dei compiti qualificanti dell'esperienza umana. Chiaramente per cogliere questa dimensione non è sufficiente nominare l'importanza dei valori, di ciò che ha senso e ha senso nella nostra vita, la dimensione della la ricerca di senso si collega ai valori nei quali crediamo. Valore è ciò che noi riteniamo importante. Quindi questa cosa importante o queste cose importanti diventano per noi quelle significative. E questo vale anche per un adolescente, vale per tutta l'età della vita in relazione al grado di maturità della persona. E torniamo all'importanza di educare alla ricerca di senso, dove significa facilitare tale processo, quello della scoperta della dimensione del senso nella propria vita, attraverso cammini esperienziali che aiutino ad accogliere anche i frammenti della vita per costruire poi una strada, una meta. Su questo tema dei cammini esperienziali e dell'importanza del crescere attraverso l'esperienza avremo modo di parlare più avanti. C'è un autore italiano, si chiama Fizzotti, Eugenio Fizzotti, non c'è più, ogni tanto vi cito degli autori che sono mancati, non perché erano così anziani, ma che sono mancati in questo caso per una grave malattia, e ha portato in Italia, ha diffuso in Italia un po' questo. E un altro autore che vi voglio citare, che si è occupato specificatamente della ricerca di senso in adolescenza, è Pietro Gambini. Ha scritto molte cose interessanti in una rivista, si chiama Orientamenti Pedagogici, una rivista un po' specialistica, ma dove i contributi su questo tema sono molto belli e assolutamente comprensibili anche a un pubblico, diciamo, di non specialisti. Altra categoria, quella che vi ho accennato all'inizio della conversazione di oggi, la categoria psicoanalitica degli adolescenti senza tempo. Dovete sapere che psicoanalisti, psichiatri si sono spesso cimentati sul tema dell'adolescenza. Compaiono spesso, sono dei nomi insomma, che si ripetono sui quotidiani anche nazionali quando si tratta di commentare vicende che riguardano i ragazzi. Uno di questi, forse il nome più conosciuto, è lo psichiatra Gustavo Pietropoli Charmé, che ha il merito, tra l'altro, di aver fondato a Milano e tuttora di dirigere l'associazione Minotauro. È un'associazione che per prima si è occupata del suicidio adolescenziale, del tentato suicidio dei genitori di ragazzi che hanno messo in atto questo comportamento tragico. Un'altra figura conosciuta è Massimo Maniti, ed è a lui che ha scritto questo libro, Adolescenti senza tempo, molto recente, del 2018, gli dice che molti modelli interpretativi sono obsoleti, sono superati, inadeguati a descrivere l'adolescenza. Perché questo? Modelli, lui si riferisce in particolare ai modelli della sua area disciplinare, psicoanalisi e psicologia. Perché sono superati? Perché nel frattempo, in questi anni, si sono modificate le caratteristiche delle giovani generazioni. E lui afferma che l'adolescenza sembra essere divenuta un'età senza tempo, sembra non tramontare quasi mai, legata a un presente che non facilita l'ingresso nell'età adulta. Ciò, anche lui lo rileva, è dovuto anche all'assenza di politiche di sostegno alle giovani generazioni e alle scarse offerte del mercato del lavoro, ciò che rende difficile anche rendersi indipendenti, rendersi autonomi rispetto ad altri paesi come l'Inghilterra o la Germania, dove è naturale per un ragazzo che ha 17-18 anni, diciamo da 18 in su, acquisire una propria autonomia anche abitativa. Ma l'autore afferma che ci troviamo, niente poco di meno, di fronte a una vera mutazione antropologica. Forse questa annotazione sembrava superata, eccessiva, così l'ho vista io. In realtà, letta con gli occhi della pandemia, questa mutazione antropologica delle giovani generazioni di nativi digitali non è così azzardata come ipotesi. Chiaramente su questo si tratterà di lavorare, di capire sempre di più, e se è vero che i ragazzi stanno cambiando il loro modo di, non di essere persone, ma di vivere determinati aspetti della loro vita, questo ci interroga anche come educatori. La categoria dei diritti è un'altra categoria fondamentale che ci arriva ovviamente non dalla pedagogia o dalla psicanalisi, ci arriva dal diritto, da tutti gli studi di carattere giuridico. E qui ho messo dentro molte cose sulla soggettività giuridica di un bambino, di un ragazzo richiamato alla convenzione, ma di cui parleremo tra poco. Quello che è centrale dire è che si è superata fortunatamente l'idea che il bambino fosse semplicemente l'infanzia e anche l'adolescenza un'età preliminare all'essere adulto, anche dal punto di vista dei propri diritti, e invece si è fin dall'inizio soggetti giuridici, anche se si partecipa alla vita sociale solo indirettamente, ma non si è un'appendice degli adulti, non si è in uno stato di minorità. E con la convenzione, finalmente, i minori di età sono riconosciuti come soggetti autonomi titolari di diritti.